Amici di Infiltrato in Radio, buonasera, benvenuti alla quarta puntata di questo programma nato, come oramai già molti di voi sapranno, dalla collaborazione di Radiofonica con Infiltrato.it, una testata giornalistica online che si occupa di inchieste e approfondimento. E dopo più di una settimana oramai che sull'infiltrato ci occupiamo della riforma del lavoro, ci è parso giusto affrontare questo tema anche in radio, e saluto chi mi accompagna come sempre nella conduzione del programma, Riccardo.
Ciao, buonasera, quindi anche questa settimana, caro Carmine, porti ai nostri amici ascoltatori un tema scottante,
sì,
e di stretta attualità,
di strettissima attualità, anche perché diciamo, quando si parla di riforma del lavoro in questo periodo spesso ci si lascia andare a conformismo, a tesi sentite ma mai pienamente affrontate, accettate, come dire, in maniera molto superficiale. Basti pensare anche all'articolo 18 che pare essere da una parte un totem, dall'altra un tabù, si accetta come un qualcosa o si rifiuta come un qualcosa in maniera acritica. La domanda che sorge spontanea, a cui anche leggendo i giornali si fa difficoltà poi a rispondere, è una che sembrerebbe poi scontata: ma cosa prevede poi nei fatti la riforma del lavoro?
È una bella domanda.
È una bella domanda a cui nel nostro piccolo cercheremo oggi.
Ci proviamo
di
questa
rispondere.
Mezz'ora anche con gli ospiti che andremo ad ascoltare.
Esatto, li annunciamo. Sentiremo il professor Franco Scarpelli, docente di diritto del lavoro all'Università degli Studi di Milano Bicocca. Avremo in studio, addirittura un ospite in studio,
un ospite in presenza, in
esatto,
viva persona,
Ada, una stagista che ci racconterà la sua storia, perché anche sullo stagismo, sui tirocini c'è molto da dire. E sentiremo poi Stefania Fantauzzi, rappresentante sindacale della FIOM CGL in Molise e operaia nell'azienda Fiat di Termoli. Quindi una puntata ricca durante la quale cercheremo di sentire più voci per trarre poi le somme su quella che è la riforma del lavoro, un tema, non so se Riccardo sei d'accordo, tanto discusso ma in maniera spesso anche acritica.
Sì, è una delle riflessioni che mi è arrivata subito leggendo i giornali, sentendo i telegiornali, e appunto come spesso si prende solamente il tema dell'articolo 18 e magari tutto quel resto che viene previsto dalla riforma del lavoro o che è sul campo nella riforma del lavoro non c'è. Non viene approfondito.
Esatto. E allora, prima di entrare nel vivo, io lancerei la prima canzone scelta ad hoc anche in questa puntata. Scelte
ci siamo
sagge.
Dimenticati la mitica colonna sonora che accompagna queste puntate.
Esattamente. E allora vi lasciamo con Sono un eroe di Caparezza.
Questa che vado a raccontarvi è la vera storia di Luigi delle Bicocche, eroe contemporaneo a cui noi tutti dobbiamo la nostra libertà.
Piacere, Luigi delle Bicocche, sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche. Da giovane il mio mito era l'attore Dennis Hopper, che in Easy Rider girava il mondo a bordo di un chopper. Invece io passo la notte in un bar karaoke, se vuoi mi trovi lì, tentato dal video poker. Ma il conto langue, quella macchina vuole il mio sangue. Un soggetto perfetto per Bram Stoker. Tu che ne sai della vita degli operai? Io stringo sulle spese, goodbye macellai. Non ho salvata mai da sceicco del Dubai, e mi verrebbe da devolvere l'8 per 1000 a Smai. Io sono il pane per gli usurai, ma li respingo. Non faccio dal pacino, non mi faccio di pacinco. Non gratto, non vinco, non trinco nelle sale bingo. Man mano mi convinco che io sono un eroe, perché lotto tutte le ore. Sono un eroe, perché combatto per la pensione. Sono un eroe, perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari. Sono un eroe, perché sopravvivo al mestiere. Sono un eroe, straordinario tutte le sere. Sono un eroe, e te lo faccio vedere. Ti mostrerò cosa so fare col mio superpotere. Stipendio dimezzato o vengo licenziato, a qualunque età io sono già fuori mercato. Fossi un ex SS 93enne, lavorerei nello studio del mio avvocato. Invece torno a casa distrutto la sera, bocca impastata come calcestruzzo in una betoniera. Io sono al verde, vado in bianco ed il mio conto è rosso, quindi posso rimanere fedele alla mia bandiera. Su, vai a vedere nella galera quanti precari sono passati a malaffari. Quando t'affami ti fai nemici vari, se non ti chiami se voglia scorta i domiciliari, finisci nelle mani di strozzini, di cibi, di ciò che trovi se ti ostini a frugare i cestini dell'uomo ragno, né Rocky né Rambo né Fini farebbero ciò che faccio per i miei bambini. Io sono un eroe perché lotto tutte le ore, sono un eroe perché combatto per la pensione, sono un eroe perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari, sono un eroe perché sopravvivo al mestiere, sono un eroe straordinario tutte le sere, sono un eroe e te lo faccio vedere, ti mostrerò cosa so fare col mio superpotere.
Riforma del lavoro, quindi, connessa ad articolo 18, una questione, come abbiamo detto, decisamente annosa, e lo dimostra il fatto che in questi giorni assistiamo a polemiche, critiche di vario genere, senz'altro.
È un dibattito acceso, perché comunque
è un dibattito molto acceso.
Se ci pensiamo, è uno dei pilastri fondamentali dell'architettura dello Stato, della vita della persona, e quindi è
l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, recita l'articolo 1.
C'è un'altra questione, volendo, che si può porre, cioè che magari una riforma del lavoro dovrebbe andare di pari passo a una del welfare.
Esattamente, ma quello che appare è proprio questo, che sebbene il governo insista nel presentare la riforma come uno strumento strettamente legato alla crescita poi economica del paese, spesso dati alla mano sembrerebbe che poi questo legame non sia poi così evidente. Riguardo all'articolo 18 la questione è molto eloquente, sull'infiltrato ce ne siamo occupati a dovere, su quelle che sono, noi le abbiamo chiamate le menzogne della Fornero, anche provocatoriamente, ma in effetti poi non è così distante la realtà da quello che è il titolo che abbiamo dato all'articolo, perché ecco, si preme molto sul collegamento tra tutele del lavoro e occupazione. Questo legame però, stando a delle ricerche fatte da diversi economisti, non sembrerebbe poi così evidente. Lo dicono economisti autorevoli come Olivier Blanchard, che è docente di economia al MIT, che è una delle più importanti università di ricerca al mondo, ed è anche attuale economista capo al Fondo Monetario Internazionale. Blanchard ha affermato che le differenze nei regimi di protezione dell'impiego appaiono largamente incorrelate alle differenze tra i tassi di disoccupazione dei vari paesi. Allo stesso modo anche Tito Boeri, che è un autorevolissimo economista italiano, ha raccolto le ricerche di cui parlavamo prima, e in queste 13 ricerche sulla relazione tra lavoro e tutela dello stesso, si mostra come a ben 7 concludono che non c'è assolutamente alcuna relazione tra lavoro e tutela dello stesso.
Quindi la domanda fondamentale potrebbe essere: perché impuntarsi e concentrare l'attenzione sull'articolo 18, in particolare sulla modifica apportata, che è, diciamo, quella che fa più discutere, un po' anche per ricordarlo a chi ci ascolta.
Sì, esattamente.
È il discorso legato al reintegro,
esatto,
che non è previsto, esatto, per i licenziamenti di tipo economico.
Il reintegro non sarebbe più previsto.
No, ma un semplice indennizzo. Che tra l'altro io proprio ho trovato un articolo legato a una ricerca della CGA di Mestre, secondo il quale alle piccole e medie imprese questo indennizzo costerebbe tantissimo. Parlano ad esempio di una piccola o di una media impresa a cui arriverebbe a spendere per un indennizzo fino ai 30 mesi quasi 49.000 euro, che dovrebbe comunque dare sull'unghia all'operaio che licenzia. Quindi la domanda a quel punto è quanto convenga effettivamente all'impresa. E quindi la domanda di base ritorna, cioè perché continuare a parlare dell'articolo solamente dell'articolo 18, perché bisogna discuterne, quello nessuno lo mette in dubbio, però perché solo di quello?
Impuntarsi solo sull'articolo 18, anche perché quello che prospetta il governo, come sappiamo, è il modello tedesco, che in pratica presuppone che sia il giudice a decidere tra reintegro e indennizzo. Il reintegro non sarebbe però in questo caso più un diritto del lavoratore. Non si dice però, e questa è una particolarità importante, che in Germania è diverso proprio la struttura aziendale, perché nella governance delle imprese sono presenti i sindacati, sì, a differenza dell'Italia. Quindi chiaramente la presenza dei sindacati fa da filtro ai licenziamenti, quindi è difficile pensare che un licenziamento ingiusto avvenga in Germania proprio per la presenza stessa dei sindacati, cosa che in Italia non è garantita. No, certo. Lì che poi sorge il problema sull'articolo 18. Però in questa nostra puntata noi vogliamo focalizzare l'attenzione sulla riforma del lavoro, perché come abbiamo detto in apertura è difficile rispondere proprio alla domanda cosa prevede la riforma del lavoro. Si parla tanto di articolo 18, ma sembrerebbe quasi che l'articolo 18 faccia da parafulmine alla riforma stessa. Si eviti, si evita in pratica di parlare della riforma in quanto tale. Sì. Ad esempio, una domanda centrale: il precariato che è veramente una metastasi
fondamentale, perché poi riguarda soprattutto una fascia di popolazione giovane che magari non sarà la maggioranza nel paese, perché come sappiamo la maggioranza del paese è fatta da anziani con tutto il bene che si può volere. Però è comunque una fascia che è il futuro, cioè dove ci rientriamo anche noi fondamentalmente.
Sì, esattamente. Basti pensare che gli ultimi dati Istat, l'ultima rivelazione Istat, parla di più di 5 milioni di persone con contratto di lavoro atipico, quindi quella grande sacca di precariato che distingue il nostro paese. Non a caso noi abbiamo sentito il professor Franco Scarpelli, docente di diritto del lavoro all'Università degli Studi Milano Bicocca, con il quale abbiamo parlato appunto di precariato. Precariato che è importante di sottolineare che non è soltanto lavoro subordinato a tempo determinato, ma nel precariato rientra anche quella fascia di stagisti, di tirocinanti. Poi ne parleremo anche con l'ospite in studio, Ada, e sulla il professor Scarpelli ci offre un quadro molto molto eloquente, sentiamolo.
Del tema dei rapporti di lavoro precari, sì, cosiddetti, innanzitutto bisognerebbe distinguere diversi problemi. Un problema, per esempio, è quello del contrasto all'utilizzo scorretto di forme contrattuali, soprattutto di lavoro non subordinato. Sto facendo riferimento ai contratti a progetto, alle cosiddette partite IVA, cioè ai contratti di collaborazione professionale, o ancora per esempio agli stage, o infine l'associazione in partecipazione. E qui c'è un fenomeno, diciamo, questi sono dei contratti che non sono di lavoro subordinato, quindi sono altre tipologie, corrispondono ad altre condizioni lavorative e sociali. Il problema è che negli ultimi anni si è diffuso l'uso elusivo di questi rapporti per nascondervi, in maniera da risparmiare e non avere vincoli normativi da parte di alcune imprese, nascondervi lavoro subordinato. Su questo terreno la manovra qualcosa fa effettivamente, diciamo che le misure previste su questo terreno possono essere giudicate positivamente. C'è un rafforzamento di tecniche antielusive che erano già state messe in campo dal legislatore negli anni precedenti e che qui vengono ulteriormente rafforzate.
Torneremo di nuovo a sentire le parole del professor Scarpelli, ma adesso, come il nostro Carmine aveva annunciato in precedenza, per la prima volta abbiamo un ospite in studio, che è una stagista che si chiama Ada, a cui adesso se vuole fare un saluto.
Buonasera a tutti.
Ma adesso, prima di sentire Ada, che sarà intervistata dal nostro Carmine, che ha già pronte le domande scottanti da farle, facciamo una nuova pausa, una canzone questa volta scelta da Carmine, quindi sapete bene che le scelte di Carmine è il momento giusto per andare in bagno, oppure per cambiare stazione, per accendere la televisione, per fare altro per un minuto e mezzo.
No, è una molto bella canzone, è molto bella, ecco, molto particolare anche il mio italiano. È una canzone di popolare, rifatta poi da Francesco De Gregori e Giovanna Marini, Saluteremo il signor padrone.
Saluteremo il signor padrone per il male che ci ha
Macchinista, macchinista, faccia sporca, metti l'olio nei stantuffi, di risaia siamo stufi, di risaia siamo stufi. Macchinista, macchinista, faccia sporca, metti l'olio nei stantuffi, di risaia siamo stufi, a casa nostra vogliamo andare con un piede.
E sulle note di De Gregori e Giovanna Marini rientriamo in studio e, come aveva detto il buon Riccardo, rientriamo con una stagista che ci racconterà un po' la sua esperienza. Ciao Ada.
Ciao
Ada, tu hai un anno fa, se non sbaglio,
due anni fa,
fatto uno stage con una redazione giornalistica.
Sì, era un magazine mensile. Praticamente avrei dovuto svolgere un'attività di tipo relazionale, quindi redigere testi, insomma, cose inerenti.
E invece cosa?
Invece, praticamente, l'unica volta che ho scritto qualcosa è stato perché. C'era praticamente una sagra. In pratica questo giornale prevedeva che si facessero degli articoli su alcuni eventi, però per questa sagra nessuno voleva scrivere l'articolo, perché il titolo della sagra, il nome della sagra era Porchettiamo, e quindi nessuno voleva mettere la firma su questo articolo. E sono stata chiamata io a: ti do questa opportunità, vuoi scrivere un articolo? È uscito col mio nome, l'unica cosa che è uscita col nome mio. Per il resto ho scritto altri articoli che però non sono stati firmati col mio nome. E poi per 3 mesi praticamente sono andata a comprare la carta igienica, ho pagato le bollette, o sono andata in banca a depositare assegni, non miei ovviamente, e poi a comprare marche da bollo, insomma, cose del genere. La cosa più bella è successa un giorno, perché è arrivato il direttore dicendo a gran voce, invitando tutti, che avrebbe fatto la sua festa di compleanno, insomma, durante quella settimana. Ha invitato tutti, dicendo: non potete mancare, dovete venire assolutamente. Io sono stata saltata proprio negli inviti, non mi ha assolutamente chiesto neanche per finta se volessi andare. Non sarei mai andata, però sai, almeno a dirlo
farebbe piacere.
Lavoravo gratis per lui, quindi
insomma, altissimo valore formativo e pedagogico dello stage.
Sì, guarda, sono uscita formatissima pronta per lanciarmi
nel
mondo.
Senti Ada, tu cosa hai studiato? Così capiamo anche.
Io ho fatto la triennale in lettere e la specialistica.
Quindi, ecco, ad hoc sarebbe stato uno stage del genere, non, ecco, in quelle...
Invece sono bravissima a comprare la carta igienica, proprio è una mia dote personale.
Ti consiglieremo a qualche ditta specializzata.
Sì.
E grazie. Ora stai... cosa fai? Finito di studiare, quindi lavori?
Io sono stata presa per una specie di lavoro, mi è stato detto: guarda, non ti preoccupare, perché ti daremo come minimo un rimborso spese e ti facciamo un contratto di collaborazione per un'agenzia. L'attività che dovevo svolgere era sempre, insomma, simile, di tipo relazionale. In realtà sono passati 3 mesi, io non ho visto ancora un centesimo, e come se non bastasse mi chiedono anche di fare le telefonate col mio cellulare personale.
Quindi praticamente ti ritrovi a stare in passivo, cioè...
Sì, ma non le faccio le chiamate perché mi rifiuto, però comunque...
Quindi, ecco, uno stage anche post laurea, in effetti.
Sì, infatti.
Quindi, ecco, l'esperienza di Ada, che ringraziamo, conferma poi le parole stesse di Franco Scarpelli, proprio relativamente all'utilizzo scorretto di forme contrattuali, come ha affermato lo stesso Scarpelli, che ora però risentiamo. Perché la riforma, come ci dirà lo stesso professore, va a colpire, a differenza poi di quanto spesso si dica, va a colpire la precarietà, va a colpire quei lavori che vivono appunto sotto contratto a tempo determinato. Sentiamo il professor Scarpelli.
Su questo terreno che è molto importante, è importante almeno quanto quello dei licenziamenti, se non forse di più. Su questo terreno invece il mio giudizio della manovra è abbastanza negativo. Perché? Perché il segno ufficiale della manovra è un segno di contrasto alla precarietà, cioè si dice si è voluto contrastare la cattiva flessibilità a favore di una buona flessibilità, l'aumento del costo contributivo, eccetera. Peccato che un po' a sorpresa, un po' alla fine, questa è una cosa che in pochissimi hanno notato, perché tutti parlano di articolo 18 e non si parla di questo, è entrata una regola, e in particolare quella che prevede che il primo contratto a termine non debba essere giustificato dall'impresa, cioè la regola che in termini tecnici si dice, sia pure in maniera un po' imprecisa, si dice si toglie la causale del primo contratto a termine, che è una cosa che sostanzialmente liberalizza i contratti a termine, che è vero, solo il primo contratto a termine, poi ci sono dei vincoli e questi vincoli vengono rafforzati per l'ipotesi della proroga del primo contratto e per l'ipotesi del rinnovo, ma per il primo contratto invece si liberalizza una situazione normativa che invece era vincolante per le imprese, si va in senso contrario a quello che l'Europa ci indica con le direttive, quindi si fa una manovra contraria alle indicazioni europee, e quindi questa è una grave contraddizione rispetto a quello che ci è stato chiesto, sì, e che ci è stato detto, scusi, per mesi. E poi se aggiungiamo il fatto che accanto a questa disposizione ce n'è un'altra che non è presente formalmente nella manovra, ma che è presente nel decreto legislativo di attuazione della direttiva sulla fornitura di lavoro temporaneo, cioè sul lavoro interinale, che ha previsto anche lì la possibilità di ricorrere una modifica dell'attuale legge, con la possibilità di ricorrere al lavoro interinale, anche lì senza causale, limitata ai cosiddetti soggetti svantaggiati, ma la categoria dei soggetti svantaggiati è una categoria amplissima, in cui possono stare tantissimi lavoratori. Allora, se noi mettiamo insieme questo, noi oggi abbiamo una previsione di favore per le imprese che hanno acquisito degli spazi di flessibilità libera, non controllata, non compensata da alcun vincolo, che dal punto di vista sociale secondo me è molto negativa. Il rischio molto concreto è quello che si determinino delle sacche, diciamo così, di lavoro marginale sempre più, con sempre maggiore difficoltà di questi lavoratori a passare al lavoro standard. In questa sacca, oltretutto, a causa della riforma degli ammortizzatori sociali, che è l'altro pezzo della manovra molto delicato, rischiano di finirci molto più che in passato, ma è un fenomeno che in questi anni si è annunciato già in maniera significativa, non solo i giovani precari, ma anche gli anziani precari, lavoratori ultra cinquantenni, che non riescono più ad andare in pensione perché i requisiti pensionistici sono spostati in là nel tempo e che verranno assunti col lavoro interinale, col lavoro a termine, perderanno progressivamente la professionalità acquisita nel corso di decenni della loro vita professionale e diventeranno dei precari marginali senza speranza. Questo non tutti ovviamente, però c'è una quota del mondo del lavoro che rischia di diventare questo. Da questo punto di vista la manovra è secondo me molto negativa.
Lotta al precariato dunque soltanto a parole, evidente da quello che ci dice una persona autorevole come il professor Franco Scarpelli. In pratica i lavoratori saranno condannati a una marginalità permanente, a tutto vantaggio in maniera anche celata, se vogliamo, delle imprese. C'è anche un'altra particolarità che voglio accennare riguardo la riforma, è stata svelata dalla NIDI, il CGL, che è il ramo sindacale proprio dei cosiddetti lavoratori atipici. Infatti il ministro Fornero, come sappiamo, per incentivare i contratti a tempo indeterminato ha previsto dal 2018 un aumento delle aliquote contributive per i collaboratori a carico delle imprese, che passeranno dal 27,72% al 33%. Come giustamente ha detto la leader della NIDI, il CGL, Filomena Trizio, questo aumento in realtà sarà a carico dei lavoratori, perché è difficile, certo, dall'alto stabilire chi dovrà pagare questa aumenta dell'aliquota. Quello che si prevede in pratica è che ci sarà una maggiore decurtazione sullo stipendio dei lavoratori. Però ci siamo chiesti, davanti a questa situazione, che aria si respira nelle aziende? Cosa dicono gli operai? L'abbiamo chiesto a Stefania Fantauzzi, rappresentante sindacale della Fion CGL in Molise. Stefania non è solo sindacalista, ma è anche operaia, perché lavora nello stabilimento di Termoli, stabilimento Fiat, quindi una sindacalista operaia che su infiltrato.it abbiamo intervistato. È stata intervistata dalla nostra Viviana Pizzi, un'intervista che invito a leggere perché è molto interessante. Ma vediamo cosa ci dice Stefania dell'aria che si respira nelle aziende.
Respira in fabbrica, purtroppo credo che sia delle peggiori, perché vorrei poterti dire che siamo tutti arrabbiati e pronti a riprenderci quel che di diritto nostro, che è socialmente utile. Il problema è un altro, è che anni di gestione, forse di meccanismi sbagliati che ci hanno allontanato dal giusto, fondamentalmente ci portano in questo momento a sentirci intimamente nell'impossibilità di cambiare le cose, e non è assolutamente così, perché i sindacati, la politica sono degli strumenti nostri, o meglio, i sindacalisti sono degli strumenti degli operai, che a loro volta poi a seconda di quante persone rappresentano nella fattispecie danno valore, forma e consistenza al sindacato stesso o al partito politico, a quello che vuoi tu. Quindi io direi questo, che non siamo al punto zero, siamo arretrati in una posizione peggiore, perché effettivamente il nostro sistema è stato messo in crisi da un diktat, non c'è stata possibilità di opporci, non c'è stata democrazia nelle decisioni, non c'è stata attenzione al sociale, e noi ci siamo ritrovati indietro di 50 anni rispetto alle leggi del lavoro. E quello che dobbiamo fare è non ripetere gli stessi errori, quindi assumerci delle responsabilità, prenderci carico di ruoli e fare le cose per come devono essere fatte.
Una puntata ricchissima di contenuti che purtroppo sta arrivando alla conclusione, perché come al solito abbiamo la nostra mezz'ora. E quindi in mezz'ora condensiamo tutti i contributi. Esatto. Sentiamo la terza canzone in sottofondo che già vi sta accompagnando, che è Working Class Hero dei Green Day, cioè una cover di una canzone di John Lennon rifatta dai Green Day. Questo per dare anche l'ultima chicca musicale,
esatto,
della
scelta
puntata
appositamente da Riccardo.
Sì. E diciamo che risolleviamo un attimo lo spirito.
No, noi speriamo di aver offerto un quadro chiarificatore, ecco, sulla, per quanto ci è stato possibile in mezz'ora, su quello che potrebbe accadere con la riforma del lavoro.
È un tema complicato, sappiamo che adesso comunque è all'esame del Parlamento. Abbiamo visto oggi stesso che l'Unione Europea ha chiesto di non modificare al Parlamento, di non modificare la riforma e di approvarla così com'è, quindi vedremo.
Cosa accadrà. Certo è che lascia riflettere le minacce, perché sono minacce in effetti presentate in pratica dal governo Monti: o si accetta oppure lasciamo. Certo. Sono minacce chiaramente che io obiettivamente lasciano comunque riflettere.
Ti faccio anche un'altra domanda molto provocatoria: io credo che facciano queste minacce perché secondo me quando si incontrano, quando gli hanno dato l'incarico a questo governo, comunque questo governo ha detto quello che avrebbe fatto, gli hanno chiesto determinate cose e sapevano che solamente un governo tecnico e non politico poteva fare determinate cose.
Questo è vero, anche se il ministro Fornero, una delle prime dichiarazioni che fece, disse: non toccheremo l'articolo 18, quindi...
Belle, tante domande,
tante
che
domande, purtroppo poche risposte.
Il tempo sta finendo, risposte. Settimana prossima non andremo in onda, ci risentiamo
giovedì 12, sì, noi vi salutiamo, ciao da Carmine.
Ciao.